Con questi permessi, con le concessioni edilizie, voleva dire che, cioè, non è che io avevo già 100.000 euro di manutenzione ordinaria, aggiungevo 100.000 euro di manutenzioni finanziati. I miei 100.000 euro di manutenzione ordinaria posso finanziarli con proventi da concessioni edilizie. Diciamo, è una possibilità che hanno dato i comuni perché con le varie manovre di bilancio li vengono messi in difficoltà e quindi da sempre gli è stata data la possibilità alla fine di usare i permessi di le concessioni edilizie per le manutenzioni ordinarie, con varie norme che si sono susseguite negli anni. E diciamo, fino a quest'anno, fino al 2017, c'era la possibilità di utilizzare il 100% per queste manutenzioni che vi ho appena elencato. Poi dal 2018, se non cambiano la normativa in sede di legge di bilancio, cambierà perché hanno praticamente definito, messo a sistema, poi non vedremo quanto durerà questa messa a sistema, l'utilizzo delle concessioni edilizie per le manutenzioni. Poi c'è tutta una serie di casistiche, fra cui la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. E quindi a quel punto ci sarà un'analisi più complessa sulle tipologie di interventi che possono essere finanziati con concessioni edilizie. Però il concetto sarà sempre che delle entrate che dovrebbero essere destinate nella parte investimenti invece vengono usate nella parte corrente, però con più limitazioni, perché anche nella parte investimenti a questo punto non è che le puoi usare per tutti gli investimenti, ma dovrai vedere tutte le casistiche previste dalla norma per il loro utilizzo. Quindi diventerà alla fine sarà tipo una rendicontazione, cioè un controllo come sulle sanzioni al codice della strada, cioè verificare che la spesa, cioè ho avuto l'entrata da concessione edilizia, l'ho utilizzata per questa tipologia di interventi, con l'ulteriore complicazione che se va a finanziare qualcosa che finisce in fondo pluriennale vincolato, c'hai l'entrata in un anno e la spesa te la trovi l'anno dopo, oppure se non vengono nemmeno impegnati ti finiscono nell'avanzo, lo dovrai tenere vincolato per questi tipi di interventi perché non lo potrai usare per altre cose, perché se la norma credo che parli anche, che sì, anche senza distinzioni temporali, cioè se io incasso delle concessioni edilizie le devo usare per quelle spese, poi le spendo quest'anno, le spendo quest'altro anno perché transitano dal fondo pluriennale vincolato oppure perché mi vanno a finire in avanzo vincolato, alla fine le devo sempre usare per questi scopi qua e quindi ci sarà diciamo, la rendicontazione alla fine consisterà in quello che dicevo prima, cioè il controllo che viene fatto è di vedere nel momento in cui impegni la spesa, di vedere che sia una spesa finanziabile con questa tipologia di entrata e poi verificare poi che ci sia stato il pagamento, che sia arrivata tutta la documentazione necessaria. E questo erano per gli oneri. Poi, cosa c'è rimasto? 107 ACER. Perché 107 arrivo, eh. La domanda su Acer è
Si vede dai bilanci che Acer non funziona male, no? Ha un utile di bilancio e dici, beh, che bello. Però poi se ci pensi, Acer gestisce il
Scusate un
nostro.
attimo, Rubiani,
Ma
chiedo
sì.
scusa solo un secondo. Diamoci un metodo perché altrimenti diventano
No, ma ha chiesto qual
botte e
era la domanda
risposte.
e
Cioè,
stavo.
stiamo facendo delle domande o siamo passati alla.
No, ma ha chiesto un chiarimento sulla domanda, io
Ok,
stavo.
allora perché mi sono. Rubiani, prego.
E quindi diceva tutto bene, in realtà ci sta gestendo il patrimonio immobiliare anche nostro. Allora mi dico, può essere un bravo amministratore oppure può essere uno che fa un buon bilancio perché nel frattempo il mio immobile non lo mantiene bene e sta perdendo di valore. Allora, oltre a questo paragrafo relativo alle partecipate, abbiamo un numero che ci dice però nel frattempo gli immobili sono passati da A come valorizzazione, poi non è pertinente se vuoi, era un quesito, bastava sì, no e lì, a stasera, ma ero interessato a sapere la risposta, tutto lì, grazie.
Allora, per quanto riguarda Acer, diciamo, all'interno della gestione di Acer c'è, diciamo, un bilancino, diciamo, che riguarda gli immobili del comune di Campo Gagliano. Praticamente loro, ce ne avevamo parlato poi anche quando abbiamo fatto il GAP, il consiglio scorso. Comunque loro hanno praticamente le entrate da i canoni dell'edilizia residenziale pubblica, in base, e questo qui gli va nel loro bilancio, crea un fondo che loro utilizzano, un fondo per le politiche abitative legate al territorio del comune di Campo Gagliano, che poi loro, in base alle autorizzazioni che gli vengono date dalla giunta comunale, vanno ad utilizzare, quindi servono per coprire le loro spese amministrative, vengono destinate alla manutenzione degli edifici. Nel nostro caso vengono anche utilizzate per l'ammortamento di un mutuo che era stato sostenuto per acquistare degli immobili, quindi diciamo al limite, se serve, visto che è un dato sì, che ci abbiamo, lo aggiungiamo quando parliamo di Acer, lo aggiungiamo, che dove si vede il funzionamento di questo fondo delle politiche abitative, cioè che tiene conto anche del problema di quelli che non pagano, per fortuna nel nostro caso un problema abbastanza ridotto confrontato con altri comuni, quindi sì, non c'è problema aggiungere questo dato. Poi sono anche, direi, si vedono in delibere di giunta, quindi andando a cercare anche in mezzo alle delibere si trova. Poi da lì andare a vedere il valore di un immobile, diciamo, nel nostro inventario, io ho un valore, poi vabbè, se è un valore che è da ammortizzare oppure no, viene ammortizzato, dipende da quanto è dentro in bilancio, cioè inventario, come c'è entrato, e poi dopo ci sono le manutenzioni che con la nuova contabilità dobbiamo andare a contabilizzare, quindi inserire anche lì in inventario e andare poi dopo ad ammortizzare. Poi sì, viene poi un valore dell'immobile da inventario, poi non so se da lì uno possa decidere sì, adesso è in condizioni buone oppure sta deperendo. Comunque diciamo, sono tutte decisioni che prendiamo noi su cosa, come utilizzare queste risorse per la manutenzione degli immobili. Poi non so, c'era rimasto ancora qualcuno? Ah sì, no, i servizi passati in Unione, era stata fatta una scelta di, visto che in Unione adesso lo mettiamo nel dubbio, dice il sindaco, però visto che facciamo bella figura a metterci, io li metterei. Ah, la parte del cimitero, no, lì praticamente il 2017 è un valore, cioè praticamente vorrebbe dire se non facciamo nessun intervento ci ritroviamo con un tot di concessioni scadute che supera cioè non rispettiamo più il trend in discesa delle concessioni, della regolarizzazione delle concessioni scadute. Cioè praticamente quell'indicatore partiva dal fatto che si era rimasto indietro con i lavori dell'ufficio
è solo per capire, dopo queste 400 o quelle che saranno esumazioni, siamo a regime? Questa era la domanda.
No, a regime uno sarebbe se non ci avrebbe, se si ritrova, se non ci avesse più concessioni scadute quando inizia il nuovo anno. Quindi l'obiettivo non è di azzerarlo, però è di evitare che aumentino il numero, che il trend sia in calo di sì, per azzerarle dipende da quanto personale abbiamo.
Diciamo che ci avviciniamo, insomma, diciamo che il lavoro pregresso era tanto, lo diciamo chiaramente, sì, esatto, e quindi ci stiamo, no, ancora del tutto no. Allora, dico solo una cosa sull'ultima domanda, o l'ultima o più o meno, di Moscatti. Sugli obiettivi passati in Unione, allora gli obiettivi, gli indicatori no, non ci sono nel nostro DUP, però gli obiettivi, faccio notare che da pagina 55, cioè dove c'è la parte strategica, gli obiettivi, siccome l'avevamo deciso effettivamente, mi ricordo, li abbiamo messi vi ricordate, ci sono i cinque settori di strategia. Io credo che l'importante, infatti l'abbiamo voluto fare anche qua, non credo che tanti altri comuni l'abbiano fatto che fanno parte di Unioni, abbiamo voluto inserire anche gli obiettivi messi in Unione, perché è evidente, come dico sempre, siccome siamo sempre noi gli amministratori, non ci sono amministratori diversi da noi, insomma, in Unione si lavora con gli altri, ma gli obiettivi sono condivisi, quindi gli obiettivi vanno li abbiamo messi, abbiamo deciso di metterli perché è evidente che nel momento in cui si fa politica, strategia in generale, sono anche collegati o comunque insomma fanno parte noi i cinque mega obiettivi, come avevamo detto, il paese che li abbiamo messi insieme e lì ci sono anche quelli che dobbiamo fare in unione, sono distinti dagli altri perché sono con la linea tratteggiata, quindi gli obiettivi che abbiamo conferito in unione ci sono, gli indicatori no, gli indicatori sono nel bilancio dell'unione evidentemente, quindi gli indicatori sono là insomma. Quindi con questo discorso un po' più generale di politica che si legge dal DUP, mi auguro apriamo gli interventi. Moscatti.
Grazie. Sì, no, certo, gli obiettivi sono la parte tratteggiata dei cinque macro aree, poi dopo ci sono i pallini a linea continua che sono quelli del Comune Campo Gagliano e quelli tratteggiati, quelli dell'Unione. E così in realtà dal primo DUP che abbiamo approvato, presentato da Burlando, era lo schema grafico era questo già allora. La mia domanda era proprio sulla questione del alcuni dati di interesse specifico di Campo Gagliano, tipo quelli del recupero dell'evasione per Campo Gagliano, vederli in condizione proprio peculiare sul paese, cioè era quella la domanda. E la ragione per cui faccio un passo sul mezzo dibattito che c'è stato prima, la ragione per cui, almeno parlo per me, ma forse così anche per alcuni colleghi, la ragione per cui le domande sono state portate qui e non in commissione è perché, ribadisco, almeno le mie, erano domande di consiglio, cioè sono domande da consiglio, non chiedevo una delucidazione tecnica o mi rifaccio una risposta che è stata data quando è stato detto certi dati si può richiedere di aggiungerli agli uffici, ai tecnici e si possono inserire. Non era tanto una questione del tipo perché il tecnico non ha inserito determinati dati nel documento unico di programmazione, ma come amministrazione, visto che è il documento unico di programmazione per l'amministrazione del comune, come amministrazione, come giunta, c'è l'interesse a riportare questi dati? Come interpretiamo questi dati? Erano queste le domande, erano di natura tecnico-politica. Le domande tecniche si fanno in commissione e le commissioni non c'è mai stato nessun problema a convocarle o incontrarci in questa. Detto questo, invece, per quanto riguarda un commento più politico, chiudendo la parentesi del dibattito precedente e spostandosi a un commento invece più politico sul documento in sé, cercherò di, anzi, senza il cercherò, salterò alcuni passaggi per dovere di sintesi, ecco. Anche perché alcuni vicini di posto hanno preso paura nel vedere le annotazioni, non intendo spaventare nessuno, a parte gli scherzi per sdrammatizzare l'apertura che c'era stata su questo documento. E iniziando sulle analisi delle condizioni esterne, sono nella sezione strategica del documento, proprio a pagina 7, la prima questione che si evince è l'invecchiamento della popolazione, ma soprattutto il calo della fascia intermedia. E un aumento un aumento della percentuale di diluizione, passatemi il termine, degli stranieri sui cittadini di Campo Gagliano. E questo sicuramente è molto interessante per quanto riguarda poi dopo quelle che sono le azioni da intraprendere per andare ad agire su questi aspetti e a mitigare questi aspetti. Perché dico questo? Perché poi ovviamente nel calare della fascia media, che la potremmo definire fascia produttiva, e quella che poi dopo ci paga la possibilità di avere i servizi per tutti gli altri, e diventa ancora più importante il punto di rendere attrattivo per le imprese e potenziare l'azione dei lavoratori e sul paese, che è uno di quelle cinque macro aree di cui parlavamo. Procedendo sempre nella sezione strategica, andiamo su un punto assolutamente positivo, che è quello della della riduzione delle emissioni della CO2 e altri gas clima alternanti, per i quali però nella sezione operativa invece non abbiamo, sebbene ci sia l'obiettivo 2020 della riduzione eccetera, non c'è alcun dato, c'è un asterisco nei campi che dovrebbero riportare gli indicatori, e quindi non abbiamo approfondimenti da questo punto di vista. Ok, molto positivo per il lato della sezione strategica l'andamento della farmacia comunale, che quest'anno ha un risultato, potremmo dire, assolutamente d'eccezione, d'eccellenza, con una marginalità, quest'anno nel senso nel 2016, ha una marginalità che è estremamente utile dal punto di vista del nostro bilancio. Stiamo andando in un'ottima direzione, e sempre invece nella seconda parte, sezione operativa, per quanto riguarda la farmacia, punto ancora positivo sull'andamento dell'amministrazione sono tutte le attività che si stanno svolgendo all'interno della farmacia, le attività per la cittadinanza, i servizi delle analisi sul cittadino, piuttosto che gli interventi di informazione, anche in collaborazione poi per quanto riguarda la sanità, sullo sport, l'utilizzo di integratori eccetera. Questo è stato un indirizzo molto molto buono del nostro comune. Per quanto riguarda la parte della revisione straordinaria delle partecipazioni, quest'anno c'è stato lo strumento del bilancio consolidato, ne abbiamo parlato approfonditamente nel precedente consiglio comunale, e come detto anche all'interno dell'intervento sul giornalino comunale recentemente uscito, è uno strumento che dovrà sicuramente essere potenziato e perfezionato, ma estremamente, estremamente utile. E anche qui rimarchiamo il fatto, e parlo pagina 41, la revisione straordinaria delle partecipazioni, punto C, la partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali o da enti pubblici strumentali, e dovrebbero essere eliminate dal comune, quindi un solo ente che faccia lo stesso quel tipo di attività. ERA e AIMAG hanno sicuramente un'attività concorrente. Abbiamo la partecipazione in ERA perché ci fa utile comunque avere una possibilità all'interno del consiglio di amministrazione dell'ERA, per quanto rappresentati così, ma abbiamo la possibilità di accedere a determinati dati, però non potremmo dire che fanno lo stesso tipo di attività, possiamo averle entrambe. Ecco, l'ERA però ne abbiamo una percentuale così bassa che è stata esclusa da questo bilancio consolidato. Altro punto per cui il bilancio consolidato potrebbe essere da ottimizzare. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche. Qui c'è un solo, ci sono tantissimi punti, uno fantastico su cui ci stiamo andando a focalizzare proprio in questo periodo, che è quello della rivalutazione energetica della scuola elementare, con alte quantità, cioè con un enorme dispendio di fondi, molti dei quali da finanziamento. E l'altro punto su cui è fondamentale focalizzarsi, nulla da dire, è la rotonda. La rotonda, la domanda è, io lo vedo avvicinarsi, si sta avvicinando realmente? Spero di sì, nel 2018 conto di cominciare a vedere cose molto, molto concrete al riguardo. Per quanto... No, non ho ancora ultimato, ma come dicevo, quasi. paese che impara, paese del benessere, paese produttivo e attrattivo, paese sostenibile e paese in comune. Sono le nostre 5 macro aree degli indirizzi strategici. Per quanto riguarda il paese che impara, recentemente, o meglio, neanche recentemente, sempre di più la collaborazione con la municipale, anche nelle scuole, è un fiore all'occhiello, di cui siamo molto, molto contenti e molto orgogliosi. Per quanto riguarda il paese del benessere, nel punto promozione del volontariato e dell'associazionismo, è un punto di criticità sicuramente, non solo per la nostra comunità, ma per tutte. E invece anche agli indicatori, come è possibile vedere nella seconda parte del documento, le attività che andiamo a fare sono quelle che facciamo storicamente, la festa del volontariato, eccetera. C'è un potenziamento della consulta del volontariato e crediamo che questo sia l'indirizzo da continuare a seguire. Ci troveremo, molte delle attività del comune rientrano in questo punto, la promozione del volontariato, l'associazionismo, la protezione civile, a altri generi di servizi. Dobbiamo assolutamente investire maggiormente da questo punto di vista. Paese produttivo e attrattivo. E qui abbiamo una nota rossa, nel senso, ovviamente parlo dal nostro punto di vista. È validissima la premessa della parte sezione strategica. Il comune svolgerà un ruolo di marketing territoriale per gli insediamenti industriali di qualità e per lo sviluppo di un turismo sostenibile basato sulle eccellenze ambientali ed enogastronomiche del territorio. E sono ricomprese in questo indirizzo le politiche di semplificazione e sburocratizzazione degli adempimenti per le imprese che intendono insediarsi sul territorio e di sostegno a quelle già esistenti, comprese le attività agricole preziose anche per il presidio del paesaggio. C'è stato l'ordine del giorno sulla pera da questo punto di vista, ma quando poi dopo invece ci spostiamo sugli indicatori nella seconda parte, sono quasi tutti in bianco. E sono state fatte poche attività, alcune sugli anni passati, il bando anticrisi, che ha avuto una partecipazione di 9 persone, e qui ci sarebbe da investire molto. Quello che stiamo facendo per ora non crediamo che sia sufficiente, si dovrebbe fare di più. E poi come ultimo passaggio della sezione strategica, il paese sostenibile, il risparmio energetico, come dicevo poco prima, si sta facendo molto, dalla palazzina comunale alla scuola, l'R1, punto interrogativo, ci doveva essere il bando sull'R1, non l'abbiamo visto. E la diminuzione dei rifiuti, aumentare la raccolta differenziata, abbiamo visto che non si farà, non si interverrà al riguardo, in quanto potrebbe far aumentare, diciamo, la tariffazione puntuale potrebbe far aumentare il costo del prossimo bando, si dice così nella sezione successiva. E il controllo della qualità dell'aria, sono stati fatti alcuni interventi, alcune richieste con ad ARPA. Ci sarebbe piaciuto rivedere posizionata il sensore per quanto riguarda la qualità dell'aria, e probabilmente, anzi quasi sicuramente, questo non avverrà, ma tant'è. Pianificazione del territorio tramite il completamento degli strumenti urbanistici era un punto d'urgenza per quanto riguarda la strategia dell'amministrazione già nel momento dell'insediazione nel 2014. Ci abbiamo creduto molto, se ci ricordiamo abbiamo votato, Futuro per Campo ha votato a favore di quella strategia, perché ci abbiamo creduto molto, e c'è ancora il 2018 per muoversi da questo punto di vista, e poi ci saranno le prossime elezioni. Sezione operativa, in realtà ho già anticipato, mentre seguivo la sezione strategica, ho già anticipato l'analisi sui vari punti e sui vari indicatori, quindi non vado ad approfondire particolarmente. Ci tengo soltanto, da un punto di vista proprio di positività, a sottolineare l'indirizzo strategico 4.1, paese sostenibile, a concludere. Al indirizzo strategico 4.1, paese sostenibile e ambiente, abbiamo tutta la parte sull'attuazione di politiche per la riqualificazione. Abbiamo una costanza di intervento dal 2015 al 2017, sul quale non troviamo altro da dire se non fare un plauso. A questo punto attendiamo sempre per quanto riguarda l'ambiente il censimento delle alberature. È l'ultimo punto. E detto questo, vi ringrazio anche della pazienza per l'analisi del documento. E sono 128 pagine di documento strategico, per cui 5 minuti da regolamento sono decisamente sforati. Vi ringrazio.
Altri interventi? Non ho capito. Rubiani?
Va bene,
Rubiani.
Grazie. Sarò molto più breve, perché capisco che poi l'abbiamo letto, riletto, straletto, girato. Noi volevamo fare due considerazioni iniziali, sostanzialmente, relative alla prima parte del documento, quella che analizza il contorno, diciamo così, dove siamo posti. Perché alla fine, al di là di tutto quello che si legge o ci si dice, l'economia sta riprendendo, le cose vanno meglio, la clausola di salvaguardia è stata per quest'anno bypassata, eccetera, eccetera, ci sono alcuni particolari che secondo noi andrebbero tenuti comunque presenti. A pagina 15 di questo documento si riporta giustamente un dato che dovrebbe far alzare le orecchie e cambiare qualche prospettiva. Il primo capoverso: la diversa intensità della crescita rispetto a quella dell'area euro costituisce una caratteristica dell'attuale ciclo economico. Che detto così dici, beh, una caratteristica, tutto normale. Poi ti chiedi che vuol dire diversa intensità della crescita, che noi siamo all'1,9 e il resto è al 3,5. Allora, questo vuol dire che il divario rispetto agli altri paesi aumenta. Dal punto di vista finanziario è un disastro, perché un investitore non viene in Italia se c'è questo divario, va da un'altra parte. Noi abbiamo goduto in questi anni della fortuna dell'acquisto da parte della Banca Centrale Europea, lo chiamiamo in italiano per quantitative easing, ok, bello, ma che cos'è? Che la Banca Centrale Europea acquistava i nostri titoli del debito pubblico a prescindere, e quindi con interessi addirittura negativi, perlomeno zero, diciamo così. In realtà la negatività è legata ai costi di gestione, la Banca Centrale Europea certo non ce la riconosce. Questa cosa sta finendo, nel senso che se l'aspettativa di una crescita economica di cui abbiamo bisogno per avere i posti di lavoro, la Banca Centrale smetterà, e comunque Draghi dura ancora un anno e mezzo, dov'è, dopo bisogna sperare in Dio, e poi i tassi cresceranno, quindi noi ci troveremo sul bilancio pubblico un'altra zavorra non indifferente. Se pensate poi che la rimozione della clausola di salvaguardia è fatta perché abbiamo ottenuto di poter avere altri 10 miliardi di euro di debito pubblico, di aumentarlo ulteriormente, allora dovremmo non essere soddisfatti che l'IVA non cresce, ma preoccupati perché abbiamo spostato il problema avanti di qualche mese. Questo credo che siano cose che purtroppo non si leggono nella prima parte, cioè si leggono se uno si ferma a ragionare. C'è un secondo tema che è preoccupante nella prima parte, che per la verità ci era sfuggito, e poi rileggendo dicevo, però aspetta un attimo, pagina 26, legge di stabilità 2015, quindi una cosa vecchia, però ci è sfuggita. Gli enti di governo d'ambito stabiliscono deliberazioni senza la necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli enti locali che li compongono. E questo è un secondo tema che dovrebbe preoccupare tutti, non è destra, sinistra, centro, dovrebbe preoccupare noi cittadini. È un altro di quegli elementi che allontana la democrazia diretta, la scelta diretta dal cittadino. Per cui io, ente di secondo grado, consiglio regionale, eleggo il consiglio d'ambito, poi lui decide. Ma io cittadino, scusa, quando è? Lui decide delle cose, tariffe dell'acqua, dei rifiuti, delibere relative alle gare del gas, eccetera, che poi colpiscono me. E io cosa faccio? Non posso più scegliere? Non posso più dire, i miei rappresentanti, quelli che vivono vicino a me, non possono più scegliere. Questo è un altro delle cose riportate, giustamente, ma un po' in sordina, diciamo, ed è un secondo elemento. Quindi c'è un problema economico, a nostro parere finanziario economico, e c'è un problema anche di democrazia. Di democrazia nel senso di che il cittadino conti qualcosa. Già abbiamo lamentato l'insorgere di questo problema, che è legato alla presenza dell'Unione, non che l'Unione sia la causa di tutti i mali, ma l'Unione ha allontanato le decisioni da questo Consiglio. Noi abbiamo delegato all'Unione delle cose, punto, fine. Non è un dibattito che avviene qui, è là. e quindi i cittadini di Campo Gagliano, da questo punto di vista, sono stati depauperati di qualcosa. Sostanzialmente, che ne pensiate dei colori o dei partiti, all'Unione, se i consiglieri di Carpi decidono qualcosa, noi possiamo stare a casa, non succede niente, hanno già deciso. Questo bisogna che ce lo ricordiamo. Questo era per le premesse, poi vado velocemente a chiusura perché sennò mi rimangio quello che ho detto prima. E quindi cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo un interesse molto più alto, un cambiamento di qualche obiettivo e indicatore relativo nella linea già citata dal mio collega Moscati prima, cioè abbiamo bisogno qui di far andare davvero l'economia più forte. Quindi primo, creare le condizioni perché qui vengano posti di lavoro. Noi negli ultimi 3 anni di posti di lavoro, e non è colpa dell'amministrazione, ci tengo a dirlo, ma ne abbiamo persi non pochi qui a Campo Gagliano. Dobbiamo creare le condizioni in tutti i modi perché ritornino questi posti di lavoro, e dei posti di lavoro consoni alle competenze che hanno i nostri cittadini più giovani. Faccio un esempio: se viene un distributore, avrà bisogno sì di qualche magazziniere, di qualche impiegato d'ufficio e di qualche autista. Punto. Il grossista ha bisogno di quello. Non ha bisogno di progettisti, non ha bisogno di disegnatori, non ha bisogno di periti. E noi dobbiamo chiederci, ma che cittadini abbiamo? Abbiamo cittadini con patente C o cittadini che hanno acquisito, per cui noi stessi abbiamo pagato alla collettività dei soldi per fargli acquisire competenze diverse. Su questo ci saremmo aspettati un cambiamento di passo che non si vede, peggio ancora, non si vede proprio sugli indicatori. L'ho già citato Moscati, non mi dilungo, ma è così purtroppo. L'ultima parola la spendiamo sugli investimenti, sui quali tutti gli anni ci scontriamo e facciamo un pianto greco. Però alla fine della fiera, anche qui, quest'anno spostiamo al prossimo qualcosa. Noi volevamo solo sottolineare 2 aspetti. Le scuole, lo spostarlo avanti non è forse tutta colpa nostra, ma ci creano un costo ulteriore. Il differire l'investimento vuol dire far costare di più tramite l'Unione, ma non cambia, i costi di gestione della scuola. Il secondo investimento invece è la rotonda, abbiamo già detto, e spero dovrebbe essere, si spera, adesso bisognerà che teniate e teniamo tutti marcato cosa sta succedendo, perché non ne possiamo riparlare alle prime moto della primavera prossima se capita qualcosa. Lì veramente io mi vergognerei, sì, mi vergognerei per me, non per gli altri, per tutti noi, indistintamente. Ultima cosa, molto banale, in questi giorni passiamo tutti al cimitero. È previsto un investimento per la sistemazione sismica, sostanzialmente di una parte di questo. Io inviterei però anche a rivedere o l'appalto che abbiamo dato o qualcosa di simile, perché andateci in questi giorni, lo so che non si può più usare glifosate, però cioè, è inguardabile. Molti di noi, perché ci siamo visti, non c'è la Linda, ma ci siamo visti anche lei, frequentano il Trentino. Se vedete un cimitero là mentre camminate, l'avrete visto di sicuro, poi guardate questo e mettete a piedi. Noi siamo l'Albania, senza offesa per gli albanesi eventualmente, ma siamo il terzo mondo di relativamente al cimitero. Grazie.
Altri? Massa Curati.
Grazie. Intanto una premessa doverosa di metodo. Condivido il fatto di non portare tutte le domande qui in consiglio, ma uno, bisognerebbe fare una commissione, magari ricevere anche gli atti insomma con tempo, perché quando li abbiamo ricevuto a luglio abbiamo ricevuto il giorno in cui c'era il consiglio, e quindi di metodo, e fare una commissione e, scusatemi, portare pubblicamente le domande in consiglio è anche segno di trasparenza verso i cittadini, perché poi ai cittadini tutto sommato rimangono queste registrazioni e la diretta che, insomma, del consiglio. Quindi mi sembra anche doveroso, perché insomma tutto sommato siamo qua a lavorare anche noi, no? Come voi, come gli uffici tecnici, il consiglio è questo: noi veniamo a lavorare nel consiglio, anche i tecnici e quelli degli uffici tecnici verranno a lavorare in consiglio. Mi sembra una banalità. Comunque, detto questo, magari se avremo la possibilità di fare una commissione, avremo la possibilità di discuterne con anticipo e leggerci i documenti, 128 pagine in anticipo, probabilmente faremo meno domande tecniche qui. E, per quanto riguarda invece il merito, passo a quella che è l'analisi, un'analisi veloce. Insomma, i miei colleghi precedentemente hanno già illustrato tante criticità. Io penso però che i dati allarmanti di cui questa amministrazione si deve, insomma, un pochino allarmare sono quelli all'inizio del DUP, che sono quelli sul tasso della natalità, sul tasso di mortalità, sul tasso di fecondità, sull'incremento dell'anzianità della popolazione, perché tutti questi indicatori ci dicono che le politiche della famiglia, se sono state fatte, perché io in buona fede dico che sono state fatte, non sono corrette, perché se abbiamo più morti che nati, il commento al dato va da sé. Se abbiamo una popolazione di stranieri che fa più figli dei cittadini di Campo Gagliano, dei cittadini italiani, questo ci dice che probabilmente le nostre politiche familiari o della famiglia sono più agevolanti verso queste persone. Questo i dati ci dicono. Probabilmente gli sgravi sulle rette scolastiche, gli sgravi sugli affitti e tutto ciò che ne consegue incentivano, ben venga, però il dato e la differenza non è irrisibile, è notabile: 35,38 quello degli italiani, 44,25 quello degli stranieri. Forse le politiche di non voler abbassare la tariffa Tari e di, scusatemi, la farmacia, adesso il mio collega sicuramente non conviene, gli utili sulla farmacia. Bene, la farmacia non deve essere in perdita. Io perché ho chiesto gli obiettivi? Ho chiesto gli obiettivi perché se gli obiettivi sono gli accessi e la cultura di benessere, bene, mi vanno bene. Però io voglio capire questa farmacia cosa ci deve servire. Ci serve per dare un servizio al cittadino che diventa meno costoso, o ci serve per aver aperto una farmacia che è pubblica ma di fatto si comporta come una privata e fa degli utili? Perché un conto è fare un incremento che ci possa permettere di fare dei mini investimenti anche progettuali. Un conto è passare 2014-2015 più 39% di utili e 2015-2016 più 8%, quasi un 50% in più. Cioè, non mi sembra che sia legato all'obiettivo degli accessi della cultura del benessere. Anche perché sicuramente, questo è un dato politico, gli accessi sicuramente nel futuro li otterremo, perché abbiamo chiuso il CUP. Quindi quell'obiettivo lì siamo sicuri che lo centriamo. L'obiettivo degli accessi. Gli accessi in più ci sono per forza. Abbiamo tirato via il CUP, faremo fare tutte le visite, sposteremo i servizi, perché di fatto poi, leggendo i dati, noi spostiamo i servizi, facciamo delle attività, e qua va un plauso all'amministrazione, perché vengono fatti tanti progetti per questo paese, vengono fatte tante manifestazioni, vengono fatte tantissime iniziative. Ma per chi li facciamo? Perché bisogna fare anche una proiezione a lungo termine. Chi, come diceva Moscatti, poi sosterrà tutti questi servizi? Perché se noi abbiamo delle persone che per loro sfortuna non possono permettersi di pagare, contribuire, bisogna che ci sia anche qualcuno che lo fa per loro, perché sennò il sistema crolla. Allora, per adesso i servizi riusciamo ancora a mantenerli, ma quando l'età degli anziani si alza, la presenza di anziani si alza, di anziani soli che andranno seguiti, i giovani se ne vanno, questo lo dicono i vostri dati che avete scritto nel DUP. Io mi chiedo, questa amministrazione, se ha fatto una riflessione, e penso che questa possa essere, insomma, conoscendo anche lo spirito del sindaco, mi permetto, e anche dell'assessore Linda Leoni, che questa giunta abbia fatto un ragionamento su un'inversione di politiche, perché non stiamo andando, a mio parere, nella giusta direzione, e non ci stiamo andando sia per motivi economici, ma anche per dare un futuro a questo paese. Non lo stiamo facendo, e questo sta alla base di tutto. Cioè, bene gli investimenti sulla scuola, benissimo, benissimo. Intanto vediamo quando ci arriviamo, perché, come dicevano i miei colleghi, continuiamo a portarlo avanti. Però bene, c'è un investimento, anche perché per me è l'unico investimento notabile in questo DUP, perché tutti gli quelli che sono stati messi investimenti, e lo ripeto, sulla manutenzione delle strade, è ordinaria amministrazione. La manutenzione delle strade viene coperta al 50% dalle multe che vengono fatte ai cittadini per legge. Quindi è ordinaria amministrazione, per me non è un investimento mettere a posto le strade. Invece fare degli investimenti sulle scuole è un investimento ottimo, però se poi chi ci mandiamo a scuola, se nessuno fa i figli? Facciamo i servizi, per forza li diamo all'Unione, perché fra un po' non saremo più in grado di sostenerli. Questa è la verità. Questo forse è il vero disegno dell'Unione Terre d'Argine. Noi fra un po' andremo in mutuo soccorso o verremo soccorsi, perché non riusciamo più con questi dati se continuiamo. E io dico, in una visione a lungo termine, spero che sia a lungo termine, spero che ci sia la possibilità di invertire questo trend, che non è un trend positivo. E per il resto, la progettualità, le attività che vengono fatte, benché io non lo sottolinei sempre, sono attività che sicuramente sono propedeutiche al paese, e vengono fatte anche delle belle manifestazioni, però bene la piscina, che è un servizio utile, però ricordiamoci la finalità. Tutte queste cose devono avere una finalità precisa, far crescere il paese, far crescere l'economia del paese, creare un'attrattività, perché sennò tutti i nostri servizi non servono a niente. Grazie.
Altri? Camellini.
Grazie. Cerco di essere breve anche io. No, la prima cosa, e lo dico perché insomma è importante anche come utilità per il Consiglio, quindi in senza discorso delle domande delle commissioni, perché ad esempio anche stasera almeno un paio di domande che sono state poste erano di interesse generale anche per i consiglieri di maggioranza e per tutti gli altri, quindi è importante che le domande vengano poste da chi le elabora e a chi vengono in mente. Io non credo che chiaramente la situazione ottimale è fare domande tecniche in commissione e quelle politiche qua, questo è in dubbio, quindi su questo, a partire dal sottoscritto, ci sforzeremo tutti d'ora in poi. Abbiamo scelto di non parlare dubbi in commissione, non penso neanche che fare tante domande qua in consiglio sia un'agevolazione per i cittadini, perché alcune domande sono molto tecniche, difficile comprensione anche per noi che abbiamo anche il retroterra per capirle, insomma, quindi qua in consiglio insomma è molto più utile fare alcune domande politiche e gli interventi come quelli che mi hanno preceduto, che sono comprensibili, diciamo così, a tutti, perché sono lineari, hanno un filo logico e quant'altro. Quindi credo che lo sforzo di fare le domande nella sede opportuna sia importante da parte di tutti, perché ripeto, sono utili a tutti, questo volevo solo sottolinearlo. Mi parto da una questione legata all'Unione, un paio di questioni. La prima la sollevava Muscatti, mi sembra, sul fatto che tutti in realtà, ma in particolare alcuni dati relativi all'Unione siano molto rilevanti o comunque interessanti o significativi. Citavo il discorso dei tributi, mi sembra, insomma, ce ne sono alcuni che magari in alcuni contesti o momenti storici sono utili. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, quindi il fatto che si possano recuperare in qualche documento, insomma anche del Comune, alcuni dati perlomeno, penso che possa essere una, dire, una richiesta ragionevole, poiché sia il DUP un altro documento o anche semplicemente una risposta, penso che siamo d'accordo, insomma, perché su alcune questioni l'interesse del Consiglio è di monitorare quello che accade, quindi insomma questo è interessante. Non associerei, non metterei così vicino l'unione con gli enti di ambito, perché secondo me sono due realtà profondamente diverse, sia come questione di partecipazione o democraticità nel senso di vicinanza, se ho capito bene, sia anche per l'impatto che hanno sui cittadini. Quindi sugli enti di ambito, che Rubiana citava prima, effettivamente questa normativa, che poi non conosco nel dettaglio, ma insomma magari poi la guarderemo meglio, insomma, che risale a 2 anni fa tra l'altro, può destare alcune preoccupazioni, perché comunque con gli enti di ambito in alcune circostanze qualche difficoltà c'è stata. Sull'unione questa problematica detta così non esiste, quindi insomma distinguerei bene le due cose, insomma. Il quadro macroeconomico che nel documento è descritto e di cui si è parlato anche prima, anche i consiglieri ne hanno parlato, è questo, ed è chiaro che anche di fronte ad alcuni indicatori nazionali o anche europei che indicano un miglioramento, questo non toglie il fatto che il quadro sia comunque preoccupante. Su questo penso che condividiamo la linea, perché comunque anche questi miglioramenti o alcuni trend positivi, perlomeno alcuni, vanno poi inquadrati in un sistema economico e non solo, sul quale anche non abbiamo un controllo, una visione completa, credo. Per quanto riguarda il DUP in senso più stretto, vogliamo solo puntualizzare o comunque ricordare o citare alcuni aspetti in ordine un po' sparso. Il primo è sul paese attrattivo, di cui si è parlato in diversi interventi. Allora, la prima cosa che volevo ricordare è che paese attrattivo significa, ad esempio, non dico principalmente, ma anche pensando al tema del lavoro e quindi anche dei posti di lavoro e poi anche della qualità del lavoro, questo è vero, penso anche a tutte le attività che i nostri uffici e anche i nostri assessori negli ultimi, diciamo, 2 anni, ma anche nell'ultimo anno in modo molto intenso, hanno messo in campo per far sì che si potessero tornare ad utilizzare aree o capannoni, ne ho in mente almeno 3, che di fatto da tempo sono abbandonati, dismessi, alcuni anche situazioni di pericolosità anche ambientale, quindi dalla Coca-Cola che anche grazie a questo consiglio insomma tornerà ad essere un'attività produttiva, speriamo in tempi anche brevi, agli interventi di bonifica e risanamento di cui più volte l'assessore Ballizza ci ha parlato, che dovrebbero consentire, anche qua speriamo di vederli andare alla fine di questa consigliatura, dovrebbero consentire di tornare ad utilizzare un paio di situazioni che sono in paese, che sono capannoni, comunque aree molto grandi, importanti, e sulle quali davvero potrebbero insediarsi parecchi posti di lavoro. Poi non ho gli ultimi aggiornamenti, magari poi una volta ne riparleremo. Questa è una cosa importantissima, e considerando che abbiamo un assessore o due che possono occuparsene e pochi dipendenti, in questi 2 anni hanno utilizzato una buona parte del loro tempo su questa linea. Quindi penso che il risultato che si sta portando a casa sia molto importante, e più di questo non potevano, credo, fare su questo settore. Dopodiché si sta facendo dell'altro in altri settori. Il bando, la manifestazione sull'area laghi, che andare a fine anno dovrebbe chiudersi, e quindi dobbiamo avere le risposte sulle quali puoi fare un ragionamento davvero operativo, e anche tutta l'attività che il museo negli ultimi anni sta incrementando anche per far conoscere il paese, non solo il museo, all'esterno, penso che siano segni di un'attenzione che c'è per rendere il territorio attrattivo dal punto di vista anche turistico, ma anche del lavoro. Poi mi veniva in mente il tema del paese coeso, o comunque del paese che si incontra, pensando alle varie attività che sono proposte, iniziative, sono tante, su questo non c'è dubbio, ma soprattutto al fatto che quest'anno, al netto della fiera, purtroppo, si stanno davvero moltiplicando molte iniziative, anche iniziative nuove e diverse sono in cantiere. Però non lo dico solo come quantità, mi sembra che la linea strategica, comunque la politica in questo campo si stia ancora di più evolvendo nel senso di fare iniziative che abbiano sempre di più una ripercussione in modo che il paese possa ritrovarsi più coeso, come dicevamo anche nello scorso consiglio, e trovarsi insieme e non solo fare delle attività. A questa cosa e al punto precedente aggancio anche il discorso dell'attrattività per le famiglie, che la consigliera Mazzacurati prima insomma, ha citato. Penso che l'attrattività e anche lo stare bene dipenda da tanti fattori. Sicuramente dipende dal lavoro, che ci deve essere e anche di una certa qualità, o comunque ci deve essere per tutti, e anche dai servizi che l'ente locale eroga ai cittadini, che devono essere di qualità. Chiaro che c'è anche una questione economica, perché servizi molto costosi, è chiaro che sono anche in parte un disincentivo, no? Però credo che la prima cosa che i cittadini nostri ci chiedono sia la qualità, e su questa non si è mai tornati indietro, tra l'altro senza aumentare i costi, perché sono parecchi anni che non si aumentano. Poi se il tema è diminuirli, questa è un'altra questione, però per diminuirli credo occorra fare delle scelte che vadano poi nella direzione di togliere qualche servizio. Quindi penso che la politica che si è mantenuta in questi anni di mantenere i servizi, anzi aumentarli un po', allo stesso costo finale per l'utente, sia già un'indicazione o comunque del fatto che si voglia cercare di mantenere un livello di attrattività buono. Le agevolazioni spettano a chi ne ha diritto, quindi su questo penso che non c'è nulla da dire: chi ne ha diritto le riceve, chi non ha diritto non le riceve, quindi punto. Sul fatto della natalità ci sono varie questioni che impattano, anche culturali, ma lo dico anche per io che sono nativo italiano, insomma nato in Italia e quant'altro, perché non è solo è sicuramente una questione economica, del quadro economico, quello che volete, però ci sono anche questioni un po' culturali che nel corso di questi ultimi decenni si sono un po' perse, anche credo da parte di chi è nato e vive in Italia da sempre. Dopodiché il tema della conciliazione, ad esempio, del lavoro con la famiglia e delle politiche della famiglia, in realtà sono temi che non spetterebbero a noi, sono temi di cui dovrebbe occuparsi il governo nazionale, cosa che penso che negli ultimi 50 anni non si sia mai fatta in modo serio. Se ne parla in questi giorni per varie affermazioni, vabbè, vedremo, però insomma l'approccio che lo Stato ha verso la famiglia deve nascere in questo caso dall'alto. Il Comune dovrebbe intervenire su alcuni aspetti, invece purtroppo quello che si fa spesso è tutto in capo, quasi tutto in capo all'ente locale. Sugli investimenti e opere pubbliche li avete già citati voi, quindi potrei ridirli, ma insomma credo che siano molto significativi. Sono investimenti che nel 2018, a questo punto credo, o fine 2017, vorremmo vedere realizzati. D'altra parte non possiamo fare i miracoli, nel senso che, o meglio, i miracoli sono anche fatti in alcune circostanze, credo, però insomma i lavori della scuola primaria, rotatoria, area Casello Via Greco e anche cimitero credo che si possano vedere realizzati nei prossimi mesi. Poi ne riparleremo insomma a fine 2018, però questo pacchetto di interventi che si trascina anche da qualche tempo, mesi o anni, arriverà a conclusione e saranno investimenti che sul nostro territorio non si erano fatti da parecchio tempo. Sulla sostenibilità mi associo a questo discorso, ricordo anche il progetto Rebaf, oltre che il censimento delle alberature, e vorrei anche sottolineare il bando amianto. Ed è interessante anche la prospettiva di puntare sulle energie elettriche in senso lato, in particolare sui motoveicoli, ma speriamo anche sui veicoli. È chiaro che per questo occorrerebbero dei finanziamenti un po' più consistenti, anche catturati dall'esterno. Però insomma, ormai anche a livello nazionale mi sembra che si sia capito, o almeno ci sono delle dichiarazioni in questo senso, che lasciamo stare il GPL, nel senso che cerchiamo di puntare sull'elettrico, per quanto speriamo che arrivino dei finanziamenti e che possiamo recepirli anche a livello locale. Se ne parla in questi giorni, non so se nelle prossime manovre qualcosa sarà inserito, speriamo. E sulla farmacia, concludo, non penso che si comporti come una farmacia privata, lo dimostrano le iniziative che vengono svolte, e d'altra parte l'ultima cosa, non abbiamo chiuso il CUP noi, il CUP è stato chiuso, okay. Penso di poter dire che tra tutto quello che è stato chiuso potrebbe essere chiuso in prospettiva nei nostri comuni a livello di azienda sanitaria locale, il CUP nel 2017, avendo farmacie che possono compensare bene questa tematica e anche altri canali telematici e quant'altro, forse sia l'ultimo dei problemi. Questo non toglie il fatto che la responsabilità non sia da addebitare al comune, ma all'azienda USL o comunque alla parte sanitaria, che se ne assume la responsabilità. Il comune, so che ha fatto degli interventi, e il nostro interesse è che si possano fare le stesse cose perlomeno al 95%, anche senza il CUP. Penso che questo si possa fare, forse manca ancora qualcosa, ma penso che si possa fare tranquillamente, però insomma ognuno si prende la responsabilità di quello che fa e questa non è una responsabilità nostra. Grazie.
Altri? Nessun altro?
No, però è già intervenuta.
Io non so cosa dire. Sarebbe già intervenuta. Di solito facciamo, siamo sempre molto lì. Prego.
Nota dell'ASL sul CUP. Adozione del progetto pilota da parte delle Terre d'Argine con inizio del progetto pilota Campo Gagliano. Terre d'Argine, ci siete voi.
Partiamo con una proporzione come con una similitudine, ma la roba matematica è meglio che non la tocchi. L'amministrazione di Campogagliano ha chiuso il CUP come l'amministrazione di Pavullo chiuderà l'ospedale, il punto nascita, diciamo così, Mazzacurati? Ecco, bene. O come l'amministrazione di Novi della lista civica ha chiuso il CUP perché lo chiudono anche là, d'accordo? Bene. Allora... quello che abbiamo fatto qui, e siamo stati i primi a partire, perché siamo stati quelli che quando l'USL abbiamo, l'ha già detto Camilleri, non lo ripeto, parto da questa postilla, poi faccio un discorso un po' più generale anch'io, come giustamente avete fatto in alcuni. Quando l'USL ci ha comunicato in comitato di distretto che avrebbe chiuso il CUP, perché abbiamo Mazzacurati, non mi piace, o l'ha chiuso lei, abbiamo lei, io non l'ho chiuso il CUP, d'accordo? Quando ci ha comunicato che avrebbero chiuso nella nostra unione i tre CUP dei tre comuni più piccoli, con i dati alla mano, facendoci vedere gli accessi, che effettivamente a Campogagliano soprattutto, ma anche negli altri due comuni Soliere e Nuovi, sono molto ridotti rispetto al numero di popolazione, quello che abbiamo fatto è stato quello, e siamo stati evidentemente quelli che sono partiti subito, abbiamo deciso di fare questa sorta di accompagnamento a questa loro iniziativa, in modo da non da andare a richiedere e da concertare, da contrattare tutto quello che era possibile per noi, per tutti noi cittadini. E tanto che l'abbiamo fatto portare avanti nel tempo, per avere il tempo di preparare le farmacie privata e pubblica insieme, perché abbiamo lavorato insieme, e non solo noi, anche hanno fatto delle contrattazioni a livello nazionale per arrivare ad avere tutti i servizi. Vi comunico anche, già che ci sono, perché poi ce l'hanno comunicato, io non il rispetto istituzionale sì, rivolto agli altri enti, alle varie altre, insomma, enti pubblici, comunque istituzioni, sempre, ma non nessun tipo di remora a dire le cose che vanno dette su queste cose qua. Abbiamo imparato pochissime settimane fa, sapete che avevamo detto per chi c'era, e direi che ci fosse solo Rubiani dei consiglieri, più Latte Basti direi, alla serata della giunta risponde, dove abbiamo dato tutte le informazioni su questa chiusura, avevamo detto che non sapevamo all'epoca, ed era vero naturalmente, ancora il momento della chiusura che si avvicinava a fine anno, qualche settimana fa ci hanno detto che il CUP chiuderà il primo di novembre, dal primo di novembre, quindi rimarrà aperto domani, che è venerdì, e lunedì, che è il 30 ottobre, il 31, fine, poi chiude. e abbiamo fatto questo accompagnamento in modo da non creare quei disagi che ci potevano essere per i cittadini, perché ci ricordiamo e lo dobbiamo dire che c'è il vantaggio che, avendo le farmacie un orario molto più ampio rispetto al CUP di adesso, i cittadini potranno andare a fare per adesso il 95% di tutto quello che si può fare il CUP lo faranno nelle farmacie, e nel tempo prossimo ci auguriamo e ci abbiamo lavorato che si arrivi al 100%. Però bisogna dire chi è che fa le cose, perché altrimenti poi i cittadini si confondono. È vero che il primo ente più basso livello siamo noi, basso nel senso di sempre il front office dei cittadini, quindi è chiaro che arriveranno nei prossimi giorni qualcheduno giù al facile a dire: ma avete chiuso il CUP? Ma non è così, quindi dai consiglieri mi aspetto precisione su queste cose, insomma, al di là delle differenze politiche che ci possono essere. Comunque, detto questo, abbiamo chiuso. E va bene, allora, una considerazione sulla prima parte del DUP, giusto i dati demografici. È evidente che la preoccupazione ce l'abbiamo tutti, e non solo a Campogalliano, ma direi a livello nazionale, sul discorso dell'andamento demografico che c'è in Italia. Qualcuno di voi ha detto: ma questo non significa scaricare il barile, però ognuno deve fare il suo pezzo per le sue competenze. Significa che le cose vanno